Poc'anzi Anna ha illustrato molto bene il Salmo numero 102 con questo aneddoto dal titolo Il libro senza parole, ecco, e che lo Spirito di Dio nella sua libertà, nella sua grazia, nella sua sovranità a volte guida le nostre cose, i nostri pensieri, la predicazione. Pensiamo di elaborare, di sviluppare un tema, un argomento, poi all'ultimo momento abbiamo nel cuore un sussulto, qualcosa che suscita dal profondo, e questo è sicuramente lo Spirito di Dio, che non è una deviazione della sua parola e della sua autorità, ma che vuole indirizzare a quella riflessione. E quindi questa mattina Anna ha introdotto molto bene il Salmo numero 32. Alla domanda quali sono i salmi più belli, Lutero rispose i salmi paolini. E qui un'altra domanda che venne avanti spontaneamente da parte dei suoi studenti, e quali sono i salmi paolini? E Lutero rispose con i 7 salmi penitenziali. Infatti abbiamo in tutta la raccolta dei salmi, il cosiddetto saltero, un pacchetto di salmi chiamati appunto i salmi penitenziali. Sono il salmo numero 6, 32, che questa mattina stiamo per leggere e meditare, 38, il salmo 51, il salmo 102, 130 e 143. Ecco, questa è la risposta che diede Lutero ai suoi discepoli, ai suoi studenti. Ma c'è anche un altro episodio storico che si consumò sul nostro territorio nazionale. Voi ricordate quando Galileo Galilei fu condannato dalla Chiesa, del 1600, per una sua famosa eresia, per le adesioni che lui aveva nel campo scientifico alle tesi copernicane. Cioè, secondo lui, non è la Terra, al centro dei pianeti, ma è il Sole al centro, dei pianeti. È la Terra che gira intorno al Sole. Per queste sue teorie scientifiche, Galileo fu condannato di eresia e gli fu imposto tra le penitenze, sapete quale? Quelle di recitare e di leggere i 7 salmi penitenziali, e tra questi il salmo numero 32. Allora voi trovate qui come la parola penitenza, è stata completamente stravolta, perché nel suo senso originale vuol dire semplicemente sentimento, conversione, ravvedimento. Il penitente è colui che si pente, colui che si ravvede, è colui che mortifica il suo cuore, la sua vita, la sua mente, che si umilia davanti a Dio per le condizioni di miseria spirituale nelle quali egli si trova. E questo è, il Salmo numero 32. Ma prima di procedere, allora leggiamo il Salmo 32, dal versetto 1 fino al versetto numero 11. Non ci soffermeremo su tutti i versetti di questo Salmo, perché, come è stato già detto nella introduzione, è un Salmo veramente molto profondo, è un pozzo inesauribile di tante ricchezze. Quindi Davide, nella sua composizione, dà fondo, a tutte le sue energie, a tutte le sue capacità artistiche, a tutte le sue capacità, che poi sono sicuramente doni del Signore che gli aveva conferito, che gli aveva dato, a tutte le sue, diciamo, capacità poetiche, musicali, nel comporre questo meraviglioso salmo numero 32. Allora, accostiamoci al testo, alla parola del Signore, e leggiamo questo salmo. Beato colui, chiedo scusa dall'inizio perché l'intestazione è parte del testo, di Davide Maschil, oppure cantico o poesia. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i genti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Scela, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Scela. Perciò ogni uomo figlio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato, anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Scela. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato della sua benignità. Rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandate grida di gioia voi tutti recchi di cuore. Come notate, anche leggere nella lingua italiana o in un'altra lingua, spagnola, francese, inglese, salta, diciamo, non solo agli occhi, ma anche alla mente e al cuore, la solennità di questo salmo. Per questo fu tanto amato dal padre della Chiesa, Agostino, nel 400 d.C., e in un suo periodo di malattia lui fece trascrivere parola per parola questo salmo 32 e lo fece attaccare alla parete davanti al suo letto. E ogni mattina leggeva questo salmo, il salmo numero 32. Sento, diciamo, un minuto per quanto riguarda lo schema, almeno ce ne sono almeno due, messo davanti a voi, ecco, solo lo schema, e poi ciascuno di voi può elaborare secondo il bisogno proprio spirituale e anche di studio e di approfondimento. Il primo è quello, diciamo, di suddividere questo salmo in quattro beatitudini. La prima beatitudine è quella del perdono, perché è proprio, diciamo, alla base, da 1 a 5, dal versetto numero 6 al versetto numero 7, la beatitudine della protezione che Davide impara ancora a conoscere e a riconoscere sotto la guida, diciamo, magistrale, la guida, diciamo, del Signore. L'altra beatifica, versetto 6 e versetto 7, dal versetto 8 al versetto 10 abbiamo la beatitudine della guida costante del Signore nella vita di Davide, e poi al versetto numero 11, l'ultimo versetto, è la beatitudine della riconoscenza e della gratitudine al Signore. Ecco, questo è un primo schema, il Salmo delle quattro beatitudini. Poi c'è un altro schema che diciamo, possiamo prendere da questo testo, ed è quello di Davide che nei primi due versetti è nella presenza di Dio, vale a dire nel tabernacolo. Se noi teniamo presente che la storia di questo dramma, del peccato di Davide, anzi non solo di uno, ma più di un peccato, nel secondo libro di Samuele al capitolo 11 e al capitolo 12, è detto che Davide, dopo essere stato confortato e riconfortato, e dopo aver saputo che il figlio, diciamo, della sua relazione illegittima con Batisheba ormai era morto, è detto che Davide, ecco, si lavò, tolse il digiuno, tolse l'umiliazione, cambiò i vestiti e si recò nella casa dell'Eterno. Questo è un particolare, ed è probabile che in questa occasione Davide, nella casa dell'Eterno, sappiamo nei salmi di Davide quanto amasse Davide la dimora dell'Eterno, vale a dire il tabernacolo che era ancora ambulante, cioè non era ancora il tempio di Salomone, e in questa occasione probabilmente, diciamo con tutta probabilità, egli compose questo salmo. Quindi nei primi due versetti abbiamo Davide nel tabernacolo, non nei luoghi di non sua competenza, cioè di competenza del sacerdozio, ma davanti al tabernacolo, diciamo nel cortile, e qui lui intona questo salmo, canta questo salmo, e nei primi due versetti abbiamo Davide che parla con Yahweh, Davide che colloquia, dialoga con Dio, stabilendo qui queste due bellissime beatitudini. Poi, ancora più avanti, dal versetto 3 fino al versetto 8, mi pare, fino al versetto numero 7, è Davide che parla, diciamo, davanti all'Eterno e poi davanti anche all'assemblea radunata. Allora qui si capisce, si comprende l'aspetto, la caratteristica della confessione pubblica, non solo una confessione intima, segreta tra Davide e l'Eterno, ma abbiamo anche una confessione pubblica davanti al popolo. Poi nei versetti, diciamo, 8 a 10, abbiamo la risposta che il Dio dà, che Yahweh dà a Davide attraverso il sacerdote. E poi l'ultimo versetto, il versetto numero 11, ecco, è Davide che si rivolge ancora a tutti i fedeli raccolti all'assemblea davanti al tabernacolo. Ecco, questo è un po' il secondo schema che in qualche modo può aiutare, guidare la vostra riflessione e la vostra, diciamo, il vostro studio, come ha guidato anche la mia riflessione, diciamo, in questo salmo numero 32. Avviciniamoci allora ai primi versetti. Come notate, l'intestazione è detto di Davide cantico oppure poesia, e qui c'è un termine, diciamo, in ebraico Maskil, per questo leggete in altre versioni, un po' quelle più antiche, questa parolina Maskil, che non vuol dire, diciamo, un salmo dedicato ad un pubblico maschile, come ha detto qualcuno quando prendo a commentare questo salmo. Maschile è una parola che viene dall'ebraico, che vuol dire istruzione, vuol dire istruttore, tant'è vero che una parte di questa parola l'abbiamo al versetto numero 8, quando dice, quando è detto, che Davide è istruito dall'Eterno, dal Signore. Qui c'è, ecco, questa parolina un po' più in sintesi massima. Allora è chiaro che qui Davide si improvvisa, oltre ad essere poeta, oltre ad essere guerriero, un ottimo generale e stratega dell'esercito dell'Eterno, nel guidare, diciamo, l'esercito del Signore nelle guerre dell'Eterno, egli è anche re, è anche pastore, come sappiamo molto bene, e qui egli si improvvisa come istruttore, come maestro, come dottore, come insegnante, come colui che vuole insegnare. E notate qui che egli, Davide, vuole ammaestrare il suo popolo, i suoi sudditi, i suoi ministri, tutta la corte, dal primo all'ultimo, è detto qui nel foglietto della introduzione, dalle mamme anche ai bambini, dai padri agli operai, tutti quanti, inclusi anche i sacerdoti, nell'istruire nella parola del Signore. E che cosa vuole istruire, che cosa vuole ammaestrare, che cosa vuole dire Davide qui come insegnante, come maestro? Un particolare importante della sua esistenza, della sua vita, della sua pietà e anche, ahimè, ai noi, di una sua clamorosa e rovinosa caduta nel peccato. Ecco, questo è molto importante. Allora voi notate come la parola del Signore non si impegna soltanto ad insegnarci teoricamente e anche accademicamente, perché no, le profondità del pensiero di Dio, della volontà di Dio, della dottrina, della teologia, la parola del Signore va ancora molto in profondità a sviscerare tutto quanto quello che c'è nella natura umana di un peccatore come Davide. C'è un libro intitolato Grandi peccatori, grandi cattedrali, che, diciamo, segue un po' questa idea. Qui noi abbiamo anche tutta la profondità di una psicologia, la psicologia del perdono. Dato che il tempo è tiranno, allora noi ci soffermeremo soltanto sulle prime battute di questo salmo. Come notate, Davide qui scrive per due volte la parola beato. Beato, quindi parla di beatitudini. Questi due versetti, così non è a caso, no? Ci fanno nuovamente incontrare con il famoso testo dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 4, quando l'Apostolo attinge da questo salmo questi due versetti e ne sviluppa tutta la sua profondità, parlando sia al singolare beato che anche al plurale. E notate che qui, quasi, diciamo, sotto un velo, ecco, Davide vuole insegnare in questo salmo che la beatitudine è provocata da un'attività, da un'opera, da un atteggiamento e, diciamo, dall'energia tutta quanta sprigionata da Dio. Questa beatitudine è provocata proprio da questo. C'è un'opera qui che Dio ha compiuto nella vita di Davide, e quest'opera poi provoca, stimola, dall'avvio, ecco, suscita la beatitudine, ecco, la beatitudine. Restiamo fermi a questa espressione biblica, beatitudine, beato, che è proprio la sommità della felicità dell'uomo, è il tutto della felicità dell'uomo. Alcune traduzioni per esempio portano lo sbeato, ma benedetto, benedetto l'uomo, ecco, tutto quanto. Allora, come notate, questa prima sottolineatura da parte di Davide, l'opera di Yahweh, tutta la sua forza, tutta la sua attività, il suo atteggiamento, tutta la sua attitudine, tutto quanto ha compiuto, provoca, ecco, dalla stura ad una, diciamo, stravagante, ad un fiume di tale beatitudine, di tale felicità, è accompagnata da benedizioni da parte, diciamo, da parte di Dio. Mentre l'Apostolo Paolo, quando vuole, diciamo, prende questi due aspetti, vuole sviluppare l'opera del Signore Gesù Cristo, la sua azione sui peccati dei fedeli e dei credenti, che provoca la beatitudine, la felicità, la celebrazione, la grande, diciamo, gioia del credente. Allora, come vedete, questi due elementi vanno, diciamo, vanno insieme. Torniamo ancora ai primi versetti. Prima ancora della beatitudine, prima ancora della confessione, qui abbiamo un percorso compiuto da Davide, che possiamo definire in quattro strategie. Le prime tre strategie sono sbagliate, sono scorrette, sono sconsigliate nella maniera più assoluta, questo ce lo dice il maschio Davide, valido ancora oggi. L'ultima strategia adottata da Davide è quella giusta, è quella che viene dalla parola, è quella che viene da Dio, è quella che viene dalla sapienza e dalla, diciamo, e dalla volontà di Dio. Qui noi abbiamo un percorso da parte di Davide raccontato, ecco, questo salmo che può essere anche il suo diario personale, il percorso di un uomo depresso, di una depressione, si può dire quasi mortale. Voi sapete che c'è, no? La depressione, ci sono tanti tipi, c'è la depressione, stiamo iniziando le ferie, e viene considerata anche la depressione post-vacanza, la depressione poi, non so, del pensionato che ad un tratto si ritrova disoccupato e inattivo, la depressione che può venire da una delusione, da un'illusione, da una delusione sentimentale. La depressione, c'è anche la depressione conosciuta molto bene dalle donne, postpartum, così è definita, diciamo, dai competenti, quelli della materia, dagli specialisti. Ma qui la depressione di Davide, così come raccontata da lui stesso, è una depressione postpartum, dovendo fare un po', diciamo, nel latino, è una depressione anche post-partum, però versione maschile. Questo vi sorprende, vi incuriosisce, però mentre meditavo mi veniva alla mente proprio un versetto che parla di questo, è l'Apostolo Giacomo, quando dice che quando il peccato è consumato, è generato e poi è partorito, produce la morte. Quindi tutti quanti noi soffriamo di questa grave patologia, come diceva giustamente Anna questa mattina ai bambini, del post-peccatum, cioè della depressione che, diciamo, prende nella profondità della natura, diciamo, umana. Quindi non è una depressione che può venire dal fatto che Davide era stanco delle guerre da combattere e quindi si trovava a casa sua in questo periodo di vacanza, ed è stato proprio in questo periodo che egli cadde, diciamo, in questa disgrazia, chiamiamola così, in questo incidente di percorso nella sua vita spirituale, non è neanche la depressione per la sua età che avanza, ma è la depressione dopo un peccato che è stato a lungo accarezzato, diciamo, e taciuto. Torniamo alle quattro strategie. La prima strategia adottata da Davide, che risulta fallimentare, è proprio nel versetto primo. Beato colui la cui trasgressione è perdonata. Allora qui la parola Davide, prima ancora di parlare di beatitudine, prima ancora di parlare di confessione e di perdono, Davide qui traccia un breve percorso per la dottrina del peccato. Peccato che lui aveva sperimentato nella sua vita. E la prima definizione di peccato è trasgressione. Trasgressione. Questo è il primo significato che gli dà peccato. So che oggi è molto difficile, anche nelle sedute di psichiatria o di psicanalisi, il peccato non viene preso in considerazione, anzi è proprio la causa non è creduto, né preso in considerazione. Oggi parlare per esempio di peccato è parlare di un qualcosa di antico, di vecchio, di obsoleto, perché l'uomo ormai da adulto è maturo sul piano sociale, sul piano psicologico e sul piano, diciamo, intellettuale, scientifico, ecco, deve completamente rimuovere dal suo vocabolario, dalla sua mente tutto quanto. Se ci notate qui, come Davide è molto preciso quando egli descrive il peccato. E comincia con trasgressione. Trasgressione vuol dire violazione, vuol dire rottura. Cioè, e questo peccato è usato quando, per esempio, si rompe un patto, si rompe un'alleanza. Davide volontariamente, responsabilmente, egli rompe un'alleanza con il suo Dio. Il Dio che è il re di Israele numero uno, in capo, il sovrano in senso assoluto, Davide invece che è il sovrano ed è il re, ma come autorità delegata, e gli rompe volontariamente, responsabilmente, questa sua alleanza con Dio, questo suo patto con Dio, non soltanto, diciamo, come mandato che aveva ricevuto, e che non è a caso, interessante notare, quando è detto al versetto numero 2, beato l'uomo, nel testo originale è detto qui Adamo, nel testo ebraico, non è a caso, c'è questo collegamento con Adamo, il primo che ha rotto e infranto il patto con Dio, che, diciamo, se ne è infischiato, come vogliamo dire questo termine, con Dio, rompendo l'alleanza, il patto con Dio. Questa è la prima definizione che Davide usa con peccato, trasgressione. Quando poi è detto la tua trasgressione è perdonata, qui anche qui c'è un termine, diciamo, che in ebraico, ci dicono gli ebraisti, vuole dire perdonato, tolto, un qualcosa che si toglie, qualcosa che viene preso e portato via. È lo stesso termine corrispettivo in greco delle parole di Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma qui torniamo alla strategia usata da Davide. Qual è la strategia usata da Davide quando egli si rapporta al suo peccato? Quando egli psicologicamente, mentalmente, spiritualmente, soprattutto, si rapporta al peccato? Egli pensa di usare una strategia che non può in nessun caso portare a buon successo. Davide ha aperto la sua casa al peccato, ha aperto la sua vita al peccato, ha aperto il suo cuore al peccato, pensava che questo peccato fosse un ospite da relegare in un angolo della sua vita, della sua esistenza. Ma poi si è reso conto, ecco, quando il peccato è consumato, che questo peccato è altro che ospite. il peccato la faceva da grande nella vita di Davide. Davide non è stato più in grado di prendere questo peccato e accompagnarlo alla porta e dire: vai via, perché tu qui sei un ospite sgradito. Vedete allora la pesantezza, qui dice, della mano di Dio. Davide si rende conto che questo peccato che egli ha invitato, che ha accarezzato e che lo ha trattato con tutti gli onori indicati nella sua vita, nella sua esistenza, ora si accorge della sua impotenza di poterlo mettere fuori dalla sua porta. Questa è la strategia fallimentare usata, diciamo, da Davide. E forse questa è una anche delle tue strategie di fronte al peccato. Se è questa, allora devi sapere che sei assolutamente impotente, schiavo, servo di quel peccato che tu reputavi semplicemente un amico, un ospite con cui scherzare, con cui, diciamo, perché quando il peccato entra nella vita di un uomo o di una donna, estende il suo dominio su tutto, sulla mente, sulle emozioni, diciamo, sulla psiche e anche sul corpo. Perché qui abbiamo tutti gli indizi di una grave depressione e anche indizi, diciamo, nel senso organico oltre che morale. Seconda strategia fallimentare usata da Davide. Nella seconda parte del versetto 1 è detto: il cui peccato è coperto. Peccato qui è un altro termine per stare a sottolineare, diciamo, il significato, la definizione di peccato, cioè peccato così come è stato definito dalla parola del Signore, vale a dire nel suo fatto di essere fallimentare, di fallire nello scopo e nel mandato che Dio ha dato alla sua creatura, quello di dipendere da Lui, dipendere dalla sua volontà, di dipendere dalla sua parola, di dipendere dalla felicità di Dio, di dipendere dalla beatitudine di Dio e dalla benedizione di Dio, di tutti i doni che egli vive. E qui Davide usa la seconda strategia, è quella di, come dice il testo, è di coprire, perché il significato, diciamo, della parola che abbiamo detto è quello di coprire, di coprire. Il significato qui è anche quello di vestire, di coprire, di prendere un mantello in modo che non si vede. Perché si copre? Per due ragioni. La prima è coprire alla vista. Ma nel Salmo Davide riconosce e dice che il tuo occhio è su di me, il tuo occhio è su di me. E questa strategia di Davide di coprire il suo misfatto, di coprire il suo peccato, probabilmente gli dava anche una giustificazione che poteva passare legittimamente, come segreto di Stato, per esempio. Egli che aveva fatto tutto in segreto, tutto, diciamo, nascosto, sapeva solo lui, diciamo, Batsheba, anche Joab, no? Di quello che era stato fatto. Ma qui Davide ancora riscopre che quanto più copre, tante coperte che mette su questa, diciamo, per nascondere alla vista degli altri, alla vista di Dio, ma anche alla sua vista, ai suoi occhi, di Davide, perché si rende conto, diciamo, della bruttura, quanto è brutto, diciamo, sta cosa qui da vedere, da rivedere. Ma anche il cattivo odore, ecco perché si copre. Questa seconda strategia di Davide si rivela ancora fallimentare, nonostante il fatto che egli coprisse e ricoprisse. E tutte le volte egli riscopre che il suo peccato è stato ancora scoperto, anzi viene ancora più a galla, viene ancora più in superficie. È la seconda strategia fallimentare che Davide qui conosce e sperimenta. E forse questa, la tua strategia come peccatore davanti a Dio. Se questa, allora Davide è qui a dirci, ad ammaestrarci, ad insegnarti. Terza strategia. Abbiamo detto il peccato che è coperto, quindi il secondo versetto è detto l'Eterno non imputa l'iniquità. Qui c'è un altro termine che è imputare e poi c'è anche l'altra definizione di peccato, iniquità. L'iniquità è un altro termine per sottolineare il peccato, cioè vale a dire l'azione in sé, il misfatto iniquo commesso, diciamo, dal peccatore, questo è un po' il significato. E quando dice che l'Eterno, solo lui, non imputa il peccato, la terza strategia usata da Davide, perché il significato di questa parola vuol dire non considerare, non calcolare, non giudicare, vuol dire anche nel senso positivo ideare, pianificare. Dio non prende in considerazione, dice l'Apostolo Paolo, il peccato, non attribuisce, diciamo, questa colpevolezza, perché in Cristo tu sei considerato giustificato. Davide qui usa un'altra strategia che è completamente quella opposta, cioè quella di considerare il suo peccato come una cosa da niente, è vero? Quello di calcolare il suo peccato come qualcosa, diciamo, da niente, da non prendere, diciamo, in considerazione, perché in fondo va bene, lo fanno tutti, i vari sovrani che hanno un potere assoluto fanno quello che piace e tutto quanto il resto avrà ragionato Davide e io mi posso permettere qualcosa, oppure come si dice oggi il peccatuccio, il peccato color bianco, color nero e tutto quanto, perché in fondo ecco, lo fanno tutti. Ecco la terza strategia usata da Davide, quello di non prendere in considerazione, comunque fai finta di niente, fai finta, sì, vabbè, sei stato quello che sei stato, però fai finta di niente. E la terza strategia usata da Davide, ma che è anche fallimentare, perché egli ogni mattina si sveglia, e si sveglia con una mente rivolta a quello che aveva fatto. Infatti qui si potrebbe fare un elenco di tutti gli indizi e di tutti i sintomi, oltre alla causa della sua depressione, tutti i sintomi, no, della sua depressione. Ma giungiamo alla quarta ed ultima strategia qui adottata da Davide. E qual è quest'ultima strategia adottata da Davide? È la confessione. Davide si rende conto, dopo queste tre strategie usate da lui, di essere stato ingannato, per questo gli dice al versetto numero 2, dice l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. E tutta quest'opera, notate, come è messo, diciamo, sottolineato questo principio, questa azione di Dio, ecco, è il Dio che agisce, è il Dio che opera, è il Dio che perdona, è il Dio che assolve, è il Dio che veramente può coprire il peccato, è il Dio che cancella, diciamo, il peccato, e non ci sono agenti chimici che possano riportare, diciamo, il peccato ancora alla vista di Dio, perché quando Dio perdona, quando Dio assolve, è tutto cancellato, è tutto dimenticato, è come diventato tutto nuovo, una nuova creazione, una nuova creatura. Allora Davide qui si rende conto, ecco, dell'azione di Dio, e che egli, ecco, riconosce e che egli vive questa, diciamo, questa azione di Dio. Dunque egli si rende conto che, diciamo, la quarta strategia è quella giusta, è quella di confessare e confessare il proprio peccato. Per questo dice io ho taciuto, per questo dice ad un certo momento, preso da questo fatto interiore di tacere. Voi immaginate Davide che non riusciva più a comporre i salmi, Davide che non riusciva più a pregare, Davide che non riusciva più a frequentare il tabernacolo, e quindi aveva perso il contatto con la realtà, aveva perso il contatto con la Chiesa, con i fedeli, con i suoi sudditi, gli affari di Stato e tutto quanto. Davide è completamente scompassolato, ha perso completamente il contatto della realtà, sia in senso spirituale, ma anche nelle cose più pratiche, fino a quando, ecco, Davide dice, ecco, allora c'è stato il momento nel quale io ero sprofondato nel mutismo, nel silenzio, ma poi gli dice, ho detto, è interessante questo particolare, ho detto. Davide che parla con Davide, parla con se stesso, e qui fa valere appunto quello che è detto della confessione. Allora, dunque, Davide confessa il suo peccato. Qui abbiamo, diciamo, una triplice confessione che sottolineo. Prima di tutto, egli conosce e fa conoscere a Dio il suo peccato, che io riconosco, dice Davide. Questo è un primo aspetto della confessione. Un secondo aspetto della confessione è, dice, io non ho coperto, ho smesso di fare questo lavoro di coprire. E poi il triplice aspetto è confessare, egli confessa. Infatti, quando noi leggiamo poi nel secondo libro di Samuele, è detto che quando Nathan parla a Davide e dice della famosa parabola, no? dell'agnellina che era stata presa dalla tutto quanto, che questo ricco signore aveva abusato e approfittato, diciamo, di questo bel dono che era questa agnellina che curava questo pozzorello, Davide andò su tutta le furie, Davide si chiamò a finire e disse quell'uomo deve morire. Nathan cosa fa? Tu sei quell'uomo. E qui noi abbiamo una confessione tra le più brevi che noi abbiamo in tutta la parola di Dio. Sono, mi pare, quattro parole. Io ho peccato contro l'Eterno. Cinque parole. E Nathan rispose e disse, Signore ti ha già perdonato. Prima ancora che sulle labbra di Davide sorge questa confessione, dice, ecco, il Signore ha perdonato. E questo è qui questa confessione, una confessione che Davide fa all'Eterno di poche parole, perché il Dio è colui che conosce bene le profondità del cuore. Questa confessione è stata sincera, è stata vera, perché Davide ha messo a nudo completamente tutto di se stesso, di tutto quello che era, diciamo, interiormente, diciamo, questa confessione che Davide fa è una confessione, abbiamo detto, sincera. Non è una confessione recitata da un catechismo oppure da una professione di fede scritta, teorica, ma è una vera confessione di, diciamo, di fede. In tutto quei salmi questa confessione è ripetuta anche sotto forma di celebrazione, di lode all'Eterno e, diciamo, di processione anche di fede. Non per nulla, ecco, tutto il testo che abbiamo letto è ripetuto più volte, Yahweh, l'Eterno. Ecco, Davide confessa il suo peccato all'Eterno. Una confessione di cinque parole, che ricorda un po' quello del Nuovo Testamento. E credo che quest'oggi tu puoi conoscere questa beatitudine, questa felicità che viene sollevata, che viene suscitata dal Signore attraverso la confessione. Confessare il peccato di peccato. Abbiamo detto sincera, senza riserve, senza ma e senza se, con responsabilità. Notate qui come Davide sottolinea il pronome personale quando dice io, lasciamo stare gli altri. Non sono state le circostanze, non è stato il gran caldo, non è stato altro, non è stata la pubblicità, non è stato l'osservazione che i miei occhi si sono compiaciuti nel contemplare, nel vedere, nell'appetire, nel desiderare, nel pianificare, nel consumare l'atto peccaminoso. Io, notate, io, tra lui e Dio non c'è nessun diaframma, non c'è nessun muro, non c'è nessuna barriera, dice io Davide personalmente, responsabilmente, assumo tutte le mie responsabilità per quanto riguarda il mio peccato. E non è completamente indifferente questo pronome personale io che Davide usa. Oggi invece viene tutto quanto convertito, tutto quanto viene ammansito, oggi tutto quanto insieme penalmente che in altre cose viene in qualche modo attenuato, che in fondo la responsabilità, la colpevolezza è di tutto il mondo, di tutta la società, e io non sono altro che una vittima, che non sono altro che un piccolo ingranaggio, perché il vicino di casa mi ha scocciato ogni giorno, e io l'ho colto di mezzo, non so, ecco, tanto per capire. Vedete come allora la psicologia della confessione del peccato, la psicologia del perdono, la psicologia anche del peccato è molto precisa. Davide dunque qui è solo davanti all'Eterno, lui davanti all'Eterno. E poi in un certo momento c'è un'espressione di gioia, un'esplosione di esultanza, un'espressione di beatitudine quando riceve dal sacerdote la certezza del suo perdono. Dio ha perdonato, Dio ha scoperto tutto e ha cancellato quello che Davide aveva coperto. Dio dunque ha ristabilito, Dio dunque ha compiuto questa grande opera nella vita di questo peccatore. Questo è molto importante da sottolineare, vuole compiere anche nella tua vita, se non sei ancora colui che proviene dalla schiavitù del peccato e conosce la salvezza in Cristo, ma anche per noi credenti che spesso affrontiamo il cammino di così. Ecco, allora mi fermo qui con un'ultima considerazione. Proviamo a rileggere qualche parola di questo salmo, però al posto di mettere beato, mettere il tuo nome. Perché no? Visto che la parola di Dio è personale, visto che la parola di Dio non è stata soltanto quella rivolta a Davide, di nome Davide, personalmente. Beato Davide, Beato Davide, Beato Davide, Beato Antonio, Beato San Vincenzo, Beato Federico, la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è rimesso. Proviamo a rileggere in questo modo, a mettere il tuo nome nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio, come se questa parola si rivolgesse a me e io mi rivolgo a Dio attraverso la stessa parola. Proviamo a rileggere adesso in senso contrario, in senso inverso. Qual è il contrario di beato? Infelice, infelice. Difatti Salmo può essere suddiviso anche in due parti. Quando dice al versetto numero 6, perciò ogni uomo figlio, ogni uomo giusto, ogni uomo fedele, ogni uomo che ha conosciuto il perdono del peccato attraverso la confessione, attraverso l'umiliazione. Poi versetto 10, la presenza di, mettete due paroline, M, e che avete empio. A quale delle due categorie tu questa mattina vuoi appartenere? Alla categoria dei felici e dei beati che conoscono, riconoscono il perdono di Dio, oppure agli empi, a coloro che rifiutano, che respingono Dio, la sua parola e l'offerta del suo perdono. Che la tua scelta sia felice, saggia, che sia la prima scelta, quella di appartenere alla categoria dei fedeli, dei giusti, che a Dio si affidano per il perdono dei propri peccati. Amen.